al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 31 agosto 2006, ben trovati da Fabio Colagrande all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Questo è il nostro spazio dedicato al commento dei fatti d'attualità. Saluto Roberto Venturini che quest'oggi è in console. In regia ci sono Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio. Leonte, è questo il nome in codice della missione militare dei soldati italiani in Libano. La denominazione nasce dal fiume Leonte, in arabo al-Litani, l'unico corso d'acqua dolce navigabile a sud del quale si è posizionato l'esercito libanese subito dopo il cessate il fuoco del 14 agosto e che i militari italiani dovranno sorvegliare. Dunque è partita questa missione, destinazione Libano, martedì da Brindisi la partenza della missione italiana e la cerimonia di saluto del Presidente del Consiglio e del Ministro della Difesa. Il Premier ha detto è un impegno di portata storica, l'Italia torna a far sentire la sua voce nel Mediterraneo. Diamo un'occhiata ai giornali di oggi, sul quotidiano Il Messaggero c'è un articolo di Carlo Mercuri che dice che nel più profondo silenzio informativo le nostre navi stanno procedendo alla volta del Libano. Dalle poche notizie che sono filtrate si sa che la navigazione procede regolarmente a 12-14 nodi e che è stato fatto un terzo del cammino. Il programma si intende quindi confermato. I nostri militari sbarcheranno domani su una delle spiagge della cosiddetta Tasca di Tiro, il litorale nei pressi della città libanese. Sarà all'inizio una piccola aliquota di lagunari e marò a scendere a terra, specialisti della ricognizione che verificheranno le condizioni di sicurezza della spiaggia dove dovrà sbarcare il resto, 800 uomini della forza di protezione di proiezione del mare. Su quotidiano Il Tempo Paolo Tomei fa il punto in maniera abbastanza dettagliata su come si svolgerà questa missione. Prosegue il viaggio del contingente italiano verso il Libano, l'arrivo a Tiro è previsto per domani. Spenti i riflettori delle telecamere, le cinque navi della Marina procedono con discrezione, per così dire, verso la meta. In tarda mattinata qualcuno le dava dalle parti di Creta, ma sulle tappe e sull'andamento della traversata c'è un curioso riserbo da parte delle fonti ufficiali. Tutto procede bene, si limitano ad affermare. Del gruppo navale, salutato martedì al largo delle coste pugliesi dal Premier e dal Ministro della Difesa Parisi, fanno parte la portaerei Garibaldi, la corvetta Fenice, le unità da sbarco San Giorgio, San Giusto e San Marco. A bordo ci sono in questo momento 2.153 militari, 1.350 costituiscono gli equipaggi delle navi, mentre 803 sono quelli che scenderanno a terra. Due i compiti principali di questa forza d'ingresso, quello di rinforzo immediato della missione UNIFIL e quello di preparare il terreno all'arrivo del grosso del contingente previsto tra ottobre e novembre. Si tratta di circa 2.500 militari che verranno schierati tutti sul terreno, mentre il dispositivo navale sarà ridotto ad una sola unità con a bordo 200 uomini. Andiamo a parlare invece del versante politico. Proprio domani a Montecitorio inizia la discussione del decreto che riguarda proprio questa missione. Ma noi andiamo innanzitutto però a fare una valutazione anche dal punto di vista militare strategico di questa missione con un ospite che ha il telefono con noi, che ringraziamo molto. Si tratta del generale Carlo Cabigiosu, già comandante del comando operativo di Vertice Interforze, dunque grande esperto di missioni militari internazionali. Generale, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, le chiedo subito una valutazione su questa missione. C'è chi ha parlato di una missione che ha un alto livello di rischio, forse ancora più elevato di quello che c'è in Iraq o in Afghanistan. Cosa ne pensa?
Beh, potenzialmente è difficile dire quale sarà il livello di rischio. Certamente molto dipenderà da quello che sarà l'atteggiamento delle milizie che sono presenti nella zona nella quale dovremo schierarci e che per il momento hanno avuto una grande libertà d'azione, hanno conquistato anche molta visibilità nei confronti degli altri arabi dell'area, perché hanno avuto un certo successo nel contrastare le azioni dell'esercito israeliano e quindi in questo momento sarà difficile imporre loro un disarmo.
Il generale Castagnetti, comandante del COI, è inviato al Palazzo di Vetro per coordinare il lavoro del contingente italiano in Libano, ha riassunto così i compiti della missione italiana: assistere le forze armate libanesi e impedire che ci siano azioni ostili. C'è chi ha parlato però di un mandato ONU che ha alcune ambiguità. Cosa ne pensa?
Le ambiguità probabilmente vanno viste nel contesto di quello che è il diverso compito assegnato all'esercito libanese dalla risoluzione 1701 e il compito di assistere le forze libanesi, che invece chiaramente è stato indicato anche dal segretario generale dell'ONU nei giorni scorsi, ossia il lavoro più difficile dovrebbero farlo le forze libanesi, però nel momento di difficoltà le forze dell'ONU di UNIFIL dovrebbero intervenire a supportarle. Quindi quale e come si creeranno queste condizioni per cui le forze libanesi dovranno essere assistite non è ancora assolutamente chiaro, e potrebbe anche capitare che ci sia un po' di scaricabarile tra le une e le altre.
Un esempio che hanno ribadito più volte i mezzi di comunicazione in questi giorni, proprio per spiegare la missione UNIFIL in questa zona del Libano, è il seguente: se una pattuglia italiana dovesse intercettare un camion di Hezbollah carico di armi, potrebbe fermarlo, ma per disarmare i miliziani dovrebbe chiamare i militari delle forze armate libanesi preposti al disarmo degli uomini della milizia. L'esempio fa capire come in realtà poi dietro le parole ci sia una serie di possibilità diverse, no, per quanto riguarda l'uso della forza.
Ma ci sono delle procedure che dovranno essere studiate e perfezionate in questi primi giorni di comportamento tra truppe libanesi e truppe di UNIFIL. Certamente molto lavoro dovrà essere fatto perché le ambiguità vengano ridotte al minimo possibile e perché ciascuno si prenda le sue responsabilità.
Ecco, come esperto di missioni internazionali, quale secondo lei appunto può essere la più grande difficoltà che può incontrare UNIFIL 2?
È proprio quella di sorvegliare il confine siriano, cosa indispensabile se si vuole bloccare l'afflusso di armi ed equipaggiamenti alle milizie, e l'azione stessa diretta contro le milizie, che non sono solo quelle di Hezbollah, ma ci sono anche altre milizie che vanno poste sotto il controllo legittimo dell'autorità libanese e che non è detto che abbiano intenzione di sottoporsi a queste ispezioni, controlli, smobilitazione e ritiro delle armi.
Il premier italiano, salutando i militari in partenza da Brindisi, ha detto che questa missione sicuramente sarà fatta con lo spirito di servizio, il senso del dovere e la professionalità che ha sempre caratterizzato in modo esemplare le forze armate italiane. In questo caso a febbraio proprio gli italiani assumeranno proprio il comando dell'intera missione UNIFIL 2. Si tratta di una responsabilità, e parliamo anche un po' della storia delle missioni italiane all'estero, che ha, come dire, ha dei precedenti, una responsabilità così importante?
Altro. Ormai abbiamo ricoperto incarichi di vertice in tante missioni, basta fare l'esempio dell'anno scorso durante il quale siamo stati comandanti in Afghanistan, in Macedonia, in Bosnia e in Kosovo contemporaneamente, quindi generali italiani hanno avuto responsabilità di vertice in più operazioni e le cose si sono sempre svolte nel migliore dei modi. Poi da qui a febbraio ci saranno ulteriori chiarimenti di quella che è la situazione sul terreno, potremo trovarci avviati verso una soluzione positiva di vari contenziosi che ci sono in Libano, potremmo anche trovarci in un momento in cui le difficoltà accrescono, ma se questo dovesse essere il caso abbiamo anche davanti a noi il tempo per prepararci ancora meglio a questa responsabilità.
Generale Cabigioso, ci sono state diverse reazioni della stampa internazionale a questo impegno militare, ma prima di tutto diplomatico, dell'Italia per quanto riguarda il Medio Oriente. Una reazione, diciamo così, negativa è arrivata da una rivista americana che ha sostenuto che gli italiani sono inadatti a comandare la missione ONU. Lei proprio su questo tema oggi ha scritto un articolo per il quotidiano Il Messaggero. C'era bisogno in qualche modo di sottolineare alcuni aspetti, anche se forse è una critica che meritava di essere presa sul serio fino a un certo punto.
Ma direi che i fatti non corroborano certamente l'ipotesi fatta da questo giornalista, proprio per quanto citato prima. L'avere concordato di assegnare ad italiani responsabilità di comando in tante missioni è esattamente il contrario di quello che asserisce il giornalista, non solo. Ma noi siamo parte integrante della NATO ormai da 50 anni e i soldati nell'ambito della NATO e i comandanti della NATO più in generale, ormai si assomigliano tutti indipendentemente dalla nazionalità, perché abbiamo scuole in comune, abbiamo fatto operazioni insieme e tutti sono animati da un fiero spirito di orgoglio professionale che eleva moltissimo la qualità dei soldati e dei comandanti di tutti gli eserciti della NATO, per cui questi commenti direi che possono provenire forse da altra origine, che potrebbe essere un po' di risentimento per il fatto di avere lasciato l'Iraq e forse anche da un po' di invidia per quanto invece l'Italia sia sul piano diplomatico che sul piano militare è riuscita a dimostrare di saper fare nella questione medio orientale.
Grazie generale Cabigioso, ancora buona giornata.
Arrivederci, buongiorno a voi.
Ringraziamo ancora il generale Cabigioso, già comandante del comando operativo di Vertice Interforze, esperto di missioni militari internazionali. Continuiamo qui sulla Radio Vaticana in diretta questa trasmissione che stiamo dedicando a un commento sulla missione italiana in Libano, mentre le navi tricolori sono in navigazione verso il Libano. Siamo collegati adesso con la redazione del quotidiano Avvenire, la redazione Esteri. C'è con noi Luca Geronico, che saluto e ringrazio, ben trovato.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno.
Allora, proprio per illustrare la difficoltà, poco fa col generale Cabigioso parlavamo della cosiddetta ambiguità che c'è dietro i compiti che i militari internazionali, i militari italiani avranno in Libano, c'è un fatto delle ultime ore, c'è stato un botta e risposta tra il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che sta svolgendo un tour in Medio Oriente, e il governo di Gerusalemme, un portavoce di Olmert. Infatti il Kofi Annan aveva detto, proprio dopo aver parlato con il premier israeliano, abbiamo stabilito di comune accordo che nel sud del Libano si schiereranno 5.000 caschi blu e 16.000 soldati libanesi e che essi costituiranno una forza credibile tale da permettere agli israeliani di ritirarsi completamente. Ancora aveva detto il segretario generale dell'ONU, spero che entro una settimana 10 giorni caschi blu sul posto saranno 5.000. A quel punto gli israeliani saranno costretti a ritirarsi. La reazione dello Stato ebraico è stata immediata e il portavoce di Olmert ha detto quanto è stato concordato è che non appena sul terreno ci sarà un contingente consistente, efficace, allora Israele si ritirerà immediatamente. Di numeri specifici in realtà non abbiamo parlato. Ecco, un botta e risposta che fa capire come i compiti di questa missione, un po' i tempi anche del ritiro dei soldati israeliani sono affidati ancora forse alla diplomazia. Geronico.
Sicuramente perché la risoluzione 1701 inquadra questa missione, ma lascia aperte alcune questioni. Israele ha sempre detto di essere pronto a ritirarsi nel momento in cui verrà garantito il disarmo dell'Hezbollah, nel momento in cui verranno liberati i due militari in ostaggio, nel momento in cui i confini, e in particolare il confine siriano, da tutti gli osservatori indicato come quello dove passano le armi che vengono a rifornire le milizie, sarà controllato. In quel momento Israele ha detto di essere pronto a ritirarsi, di rientrare nel suo territorio. Ora è chiaro che valutare poi tecnicamente quando la presenza dell'esercito di Beirut, supportato dalla missione ONU, dà queste garanzie sul terreno, quando questo si verifica non è facile, non è la misurazione empirica che si possa fare. Ed è chiaro che su questo si gioca ancora una partita politico-diplomatica aperta. Non per nulla nelle dichiarazioni, nelle numerosissime dichiarazioni diplomatiche di questo giorno, si è avanzata l'ipotesi che Kofi Annan stesso, al termine di questo lungo tour di 12 giorni nel Medio Oriente, probabilmente l'ultimo che farà alla fine del suo mandato del segretario generale delle Nazioni Unite, riferirà al Consiglio di Sicurezza per preparare una seconda risoluzione. Questa potrebbe essere l'ipotesi che determinerà ulteriormente alcuni particolari, ma è chiaro che tra Israele e chi lo sostiene in Consiglio di Sicurezza e i paesi arabi, il Libano e chi li sostiene in Consiglio di Sicurezza, c'è ancora un confronto politico, per fortuna un confronto politico, mentre la tregua e l'obiettivo di Kofi Annan è di trasformare la tregua in un cessate il fuoco, cioè in un accordo politico, mentre la tregua regge. Quindi l'importante è che la tregua regga, ma tecnicamente i militari devono arrivare, compresi i nostri, e la diplomazia e la politica deve ancora completare il lavoro, quindi siamo alla fase 1, ma la fase 2 o la fase 3 sono altrettanto difficili e delicate, perché si giocano nello scenario medio orientale con, e concludo questa riflessione, con una prospettiva di riaprire anche il processo di pace nei territori, perché il Libano ieri ha detto non firmeremo mai una pace con Israele se questa non contempla un accordo globale sulla questione arabo-israeliana.
Diamo un'occhiata a quanto avviene a Roma. In Italia domani il Parlamento inizia tecnicamente proprio il dibattito per l'approvazione del decreto legge sulla missione militare in Iraq. Intanto l'opposizione, la Casa delle Libertà, nel complesso insiste nel pretendere chiarimenti. Per Selva di AN occorre che il Parlamento sappia come, quando, perché, contro chi potranno essere usate le armi. E torna la questione della cosiddetta ambiguità dei compiti di questa missione in Libano.
Sì, anche questa è una questione politica. Beh, il generale Cabigiosu è un tecnico e dovrebbe è più quotato di me per rispondere, per spiegare. L'ambiguità, secondo gli analisti militari, sta nel fatto che la risoluzione parla di compiti impegnativi, di possibilità di intervento, cioè di un uso della forza, ma non lo menziona esplicitamente. Cioè la domanda che si fanno alcuni, e su cui le critiche dell'opposizione mi sembra vanno a confluire, è chi disarmerà l'Hezbollah e, se attaccato o in caso di rifiuto dell'Hezbollah a consegnare le armi al contingente ONU, il contingente ONU è autorizzato a intervenire, è autorizzato a usare la forza, è autorizzato a portare con sé in dotazione armi che i tecnici chiamano pesanti, cioè anche blindati, artiglieria, o ha solo un compito di osservatore, di segnalazione? Tecnicamente c'è chi risponde dicendo questa flessibilità sulle regole di ingaggio è però lasciata alla comando militare sul campo, con questa struttura che vi ricorderete quando uscita la risoluzione, una struttura con un comandante francese sul terreno e un generale italiano a coordinare in un ufficio apposta per gli schipping alle Nazioni Unite. È chiaro che io penso che l'eventuale seconda risoluzione o comunque una definizione ulteriore delle regole di ingaggio potrebbe fare parte di questo secondo tempo anche della diplomazia, sempre nella speranza che sul terreno le cose evolvano verso quella che possiamo definire una razionalità, una riconciliazione, e non riprenda il conflitto, perché il rischio in quella regione c'è, è comunque una regione ad alto rischio.
Grazie veramente a Luca Geronico di Avvenire, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi tutti, a risentirci.
Ringraziamo dunque Luca Geronico del quotidiano Avvenire. Con questa intervista chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato all'avvio della missione ONU in Libano, missione alla quale partecipano i caschi blu italiani. Ringraziamo anche il generale Carlo Cabigiosu, che è stato nostro ospite. Un saluto e un ringraziamento anche a Roberto Venturini in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.